Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Volodymyr Zelensky scettico sull'ultima idea statunitense per arrivare al cessate il fuoco in Est Europa. Washington ipotizza il ritiro delle truppe di Kiev dalla zona del Donbass ancora sotto il controllo ucraino. La zona verrebbe demilitarizzata e la Russia si impegnerebbe a non invaderla, ma la preoccupazione del presidente ucraino resta forte. Sabato ci potrebbe essere un nuovo incontro a Parigi tra alcuni dei paesi volenterosi e Kiev. Al momento però non è prevista la partecipazione degli Stati Uniti. A Roma il governo invia al Senato le modifiche al testo della legge di bilancio, previsto il calo della cedolare secca sugli affitti brevi, anche se solo sulla prima casa, sia all'aumento della Tobin Tax sulle transizioni finanziarie e all'introduzione di un balzello di 2 euro per tutti i pacchi del valore inferiore ai 150 euro che arrivano da paesi extraeuropei. Le opposizioni reagiscono ai nuovi provvedimenti e soprattutto all'ipotesi, circolata nelle scorse ore, che il gruppo Gedi, a cui fanno capo testate quali La Repubblica, La Stampa, Huffington Post e Tre Radio, venga ceduta al greco Teo Kiriakou, vicino ai partiti di centrodestra. La notizia arriva nello stesso giorno in cui la statunitense Walt Disney decide di concedere in licenza a OpenAI oltre 200 dei suoi iconici personaggi per generare video e immagini con l'intelligenza artificiale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo giovedì 11 dicembre 2025. E allora, come dicevamo, partiamo dalle trattative sull'Ucraina. Oggi Volodymyr Zelensky ha detto che gli Stati Uniti vorrebbero far ritirare le sue truppe dalla parte del Donbass che ancora controllano. Quell'area diventerebbe dunque demilitarizzata, con l'impegno da parte russa a non invaderla. Una prospettiva su cui però il presidente ucraino si è mostrato scettico, mentre dall'America arriva la notizia di un possibile incontro sabato a Parigi tra i rappresentanti di Gran Bretagna, Francia, Germania e Ucraina. Il capo della NATO, Mark Rutte, ha chiesto unità. «Siamo il prossimo obiettivo della Russia», ha dichiarato. «Non possiamo lasciarci dividere». Putin, nel frattempo, si è riunito in videoconferenza con i suoi comandanti militari e ha detto che l'iniziativa strategica è completamente nelle mani delle forze armate di Mosca, sostenendo che la conquista delle regioni al centro della guerra stia andando avanti in modo progressivo e sostenuto. Negli ultimi mesi l'esercito russo in effetti ha guadagnato terreno, ma resta comunque lontano dal controllare completamente quella parte di Ucraina che reclama. Persone che hanno perso già tutto e che hanno bisogno di tutto affrontano un altro livello di miseria. Nelle scorse ore l'UNRWA, l'agenzia ONU per la Palestina, ha commentato in questo modo l'impatto della tempesta Byron su Gaza, dove ha allagato le zone in cui vivono le persone che in questi anni sono rimaste senza casa. Dalla striscia, fonti sanitarie hanno anche diffuso la notizia della morte di una bambina di 8 mesi a causa del freddo nella zona di Khan Yunis, dopo che l'acqua era entrata nella tenda della sua famiglia. Nella striscia di Gaza abbiamo raggiunto al telefono Giulio Cocchini, coordinatore emergenze della ONG CESVI.
Purtroppo sta continuando a piovere ancora adesso, ha piovuto tutta ieri notte e sta continuando a piovere anche oggi. Non ho numeri aggiornati sui danni di oggi, non ci sono arrivati ancora. Fino a ieri, in cui le piogge erano state molte meno, c'erano già stati 219 siti che sono stati inondati. Siti di sfollati, ognuno con centinaia di famiglie che ci vivono. Si allagano perché l'acqua piovana non riesce a defluire, e le acque reflue risalgono dal terreno perché i sistemi fognari o non esistono o sono comunque molto danneggiati. Noi siamo in casa, quindi siamo al sicuro e all'asciutto, però i nostri colleghi che vivono nelle tende, e sono tanti, molti di loro si sono ritrovati l'acqua proprio nella tenda ed è una situazione non solo non confortevole, ma anche molto molto pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario.
E veniamo adesso all'Italia con la legge di bilancio in primo piano. Il governo infatti ha inviato al Senato le sue modifiche al testo. Tra queste l'esecutivo ha deciso di portare la cedolare secca sugli affitti brevi dall'attuale 26% al 21%, ma solo per la prima casa. Per la seconda proprietà la percentuale dunque resterà invariata. In caso di possesso di un terzo immobile, chi decide di affittarlo dovrà considerare il reddito derivante come se fosse un'impresa. Aumenta invece la Tobin Tax, ovvero la tassa sulle transizioni finanziarie, che sale dallo 0,2 allo 0,4%. Per le banche arriva una riduzione della deducibilità sulle perdite pregresse, mentre per le famiglie con ISEE inferiore ai 30.000 euro è previsto un bonus per l'acquisto di libri scolastici destinati alle scuole superiori. In questo caso lo stanziamento complessivo ammonta a 20 milioni. Confermata anche un'indiscrezione trapelata nelle scorse ore, sì all'introduzione di una tassa di 2 euro su quei pacchi che arrivano da paesi extraeuropei purché il loro valore sia inferiore a 150 euro. Ricordiamo che domani, in protesta contro la manovra, la sola CGIL ha indetto lo sciopero generale. Giorgia Meloni è la miglior premier d'Europa, a dirlo è Pier Silvio Berlusconi. Il capo di Mediaset ha espresso il suo gradimento per la Presidente del Consiglio e per il Governo, compresa la manovra economica. Non è però stato tenero nei confronti di Antonio Tajani, rilanciando gli interrogativi sul futuro di Forza Italia. Ce ne parla allora da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Per quanto abbia cercato di ridimensionare il colpo, non deve essere stato facile per Tajani, oggi lontanissimo da Roma in missione in India, ascoltare il figlio di Berlusconi dire che in sostanza è stato bravo a tenere in piedi il partito, ma che ora c'è bisogno di facce nuove. Dichiarazioni che non appaiono esprimere quel riconoscimento di una leadership duratura e forte di un partito che comunque in questi ultimi 3 anni ha provato a resistere all'egemonia di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni. Pier Silvio Berlusconi nel suo discorso annuale di fine anno dice di non volere entrare in politica, ma che insieme alla sorella ha a cuore le sorti del partito che ha fondato il padre, fa le lodi di Giorgia Meloni, brava nei rapporti con l'estero e apprezzata a livello internazionale, dice. Quando poi passa a Tajani il tono cambia, ho gratitudine per lui ma ritengo che ci sia bisogno di facce e idee nuove. Il ministro degli esteri ridimensiona il colpo e dice che si tratta di sollecitazioni positive, che il ricambio c'è ed è continuo. Quello che non è chiaro è il futuro della leadership del partito, come rinnovarla, con quali congressi e con quali persone. La famiglia Berlusconi deve difendere i propri interessi economici e finanziari e questo scopo è garantito di più dalla forza del consenso di Meloni e dei rapporti con Giorgetti e quello che potrà difendere e ottenere dall'Europa. Ma quale Europa? Forse anche questo ha a che fare con il destino di Forza Italia e della sua dirigenza. Lì nello studio.
Il gruppo editoriale Gedi potrebbe essere venduto all'editore greco Teo Kyriakou. Repubblica, Huffington Post, Limes e tutte le radio del gruppo degli Elkan potrebbero dunque passare di mano. La trattativa è già in fase avanzata, il preliminare sarebbe stato firmato. Manca la definizione dei dettagli che nei prossimi mesi verranno concordati. A inizio 2026, subito dopo il 50° compleanno di Repubblica, il passaggio dovrebbe essere concluso. Grande preoccupazione ovviamente nelle redazioni, che sono in questo momento in stato di agitazione, e ovviamente in tutto il mondo giornalistico. Abbiamo sentito al telefono Matteo Pucciarelli del comitato di redazione di Repubblica, quotidiano che domani aderirà allo sciopero della CGIL. Questo è quello che ha detto ai nostri microfoni.
Abbiamo portato con forza sul tavolo la richiesta delle garanzie democratiche, tra virgolette, sia dal punto di vista occupazionale, cioè del mantenimento dei perimetri occupazionali, che dal punto di vista della garanzia sulla linea politica, sulle identità politiche delle testate coinvolte. Adesso attendiamo, insomma, il presidente ha detto che porterà la questione sul tavolo di Exor, che poi sono il vero decisore, cioè John Elkann, di questa opzione, che dal nostro punto di vista doveva essere già a monte, non a valle di questo percorso. Comunque attendiamo questa risposta. Eventualmente noi, insomma, abbiamo oggi avuto dall'Assemblea delle giornaliste e dei giornalisti di Repubblica 5 giorni di sciopero come pacchetto affidato al CDR, quindi eventualmente abbiamo questo strumento più altri strumenti di pressione che possiamo avere di natura appunto pubblica, mediatica e via discorrendo.
E su tutto questo non sono mancate le reazioni politiche. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno chiesto al governo di riferire al Parlamento. Preoccupazione anche dall'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa. Il sottosegretario a Palazzo Chigi Barachini, che ha la delega all'editoria, oggi ha convocato i dirigenti del gruppo e i comitati di redazione. L'armatore greco Kyriakou sarebbe interessato soprattutto alle radio del gruppo Gedi, meno invece alla carta stampata. C'è chi ipotizza una sorta di spezzatino delle diverse testate che quindi potrebbero finire in mani diverse. I dubbi sul futuro sono tanti, sia per l'occupazione sia per la linea editoriale del gruppo. Il profilo del possibile nuovo proprietario nel servizio di Michele Migone.
Salvatore Kiriakou è a capo di Antenna Group dal 2017, secondo ramo del business di famiglia, armatori da quattro generazioni. Cinquantenne brillante, studia negli Stati Uniti, l'uomo che vuole comprare il gruppo Gedi, a parte la stampa, è proprietario di media che trasmettono oltre che in Grecia anche in Europa orientale, Ungheria, Serbia, Repubblica Ceca e Romania. Il suo sbarco in Italia sarebbe un salto di qualità, ma non una novità nelle relazioni economiche e finanziarie che Kiriakou ha stabilito nel corso degli anni. Una su tutte è quella con Mohammed bin Salman, il principe saudita che attraverso una controllata del Fondo Nazionale Sovrano ha acquisito il 30% delle azioni di Antenna Group. Dal punto di vista politico Kiriakou è un conservatore, tanto che i suoi media in Grecia sono sempre pronti a offrire spazio alle ragioni del governo di centrodestra. Ma il suo ruolo di player si espande a livello internazionale grazie ai suoi rapporti che tendono verso gli Stati Uniti. È un uomo a cui piace molto Donald Trump. Non è un caso quindi che Kiriakou fosse nel ristretto gruppo di commensali che ha partecipato a una cena offerta dall'emiro del Qatar al presidente USA nel suo viaggio in Medio Oriente. I collegamenti tra i suoi interessi, la penisola arabica e gli Stati Uniti, sono sanciti da una collaborazione con l'Atlantic Council, il think tank conservatore americano che l'anno scorso ha premiato Giorgia Meloni. Il programma varato insieme riguarda i rapporti economici tra Europa e Stati del Golfo sotto il cappello dei repubblicani USA. Attraverso Rain Group, una merchant bank di cui è investitore, Kiriakou ha tra l'altro finanziato l'ultima impresa editoriale di Piers Morgan, un giornalista britannico di provata fede trumpiana, che nei suoi programmi ospita personaggi del calibro di Nick Fuentes, suprematista, negazionista, l'uomo che vuole prendere il posto di Charlie Kirk, influencer di destra ucciso in Utah.
La cronaca adesso, perché un operaio edile di 49 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Napoli dopo essere caduto mentre effettuava lavori di ristrutturazione del balcone di un appartamento al primo piano nel centro del capoluogo campano. L'uomo è stato trasportato dall'ambulanza all'ospedale Pellegrini, dove è in prognosi riservata per trauma cranico e toracico. Sulla regolarità dei lavori in corso e sulla sua posizione lavorativa sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato. La Walt Disney ha deciso di investire $1 miliardo nella società OpenAI e di concederle in licenza oltre 200 dei suoi personaggi iconici per generare video e immagini con l'intelligenza artificiale. Proprio oggi, tra l'altro, la rivista Time ha annunciato che le sue persone dell'anno per il 2025 sono i capi di una serie di aziende del settore, da Mark Zuckerberg a Elon Musk. Mattia Guastafierro ha intervistato su questo Loretta Napoleoni, economista e saggista, nonché autrice di Tecnocapitalismo, l'ascesa dei nuovi oligarchi e la lotta per il bene comune.
Non mi sono tanto meravigliata, nel senso, era chiaro che questo sarebbe successo prima o poi, magari non quest'anno, magari l'anno prossimo. Dopo l'inaugurazione del presidente Trump a gennaio, ci ricordiamo tutti che loro erano in prima fila, quindi generalmente gli uomini più importanti, le persone più rilevanti, si parla in genere di intellettuali, scienziati, ma anche politici, ma questa volta c'erano loro, c'erano gli oligarchi della tecnologia. E quindi era evidente che sarebbe successo.
C'è chi sostiene ormai apertamente che siamo di fronte a un cambio di paradigma. Il capitale, che oggi è rappresentato da questi tecnocapitalisti, sembra aver deciso di sposare le democrazie illiberali, perché le democrazie liberali invece, con i loro ostacoli e le loro regole, non sono più funzionali.
L'Europa è l'ultimo baluardo, in un certo senso, sto parlando del mondo occidentale, con tutte quante le sue regole, le sue restrizioni anche alla penetrazione di questo tipo di tecnologia, che è controllata da una manciata di individui, e questo è il vero problema.
Prima di salutarvi, le ultime dei campi del calcio internazionale. Serata di Europa League, circa 10 minuti più recupero dalla fine, la Roma è avanti per 3-0 in casa del Celtic. Intanto il Bologna è sul 2-1 in rimonta contro il Celta Vigo. Nel pomeriggio è toccato invece alla Fiorentina, impegnata in Conference League. I viola vincono per 2-1 contro la Dinamo Kiev e si mantengono in posizione utile per qualificarsi alla prossima fase del torneo. Domani sera torna la Serie A con la 15ª giornata di campionato. Ad aprire il turno alle 20:45 Lecce-Pisa. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.